parlare di barbari, quindi di parlare di cose avvenute nel mondo antico, nel mondo romano, lasciando trasparire, come sarà credo evidente, dei paralleli con la situazione che si vive oggi. Io ho qui una scaletta che all'inizio comincerò a seguire giusto per non perdermi. Non so se arriveremo a parlare delle invasioni barbariche, perché in realtà per entrare in questo argomento c'è da toccare prima una serie di problemi grossi, che sono il problema di chi erano i barbari e cosa vuol dire barbari, cosa vuol dire essere considerati barbari da qualcun altro. E poi un altro problema che è strettamente collegato e che di nuovo ci riguarda anche oggi è il problema della cittadinanza, cioè chi in un paese è cittadino e chi invece non è cittadino. Ecco, quando avremo parlato di tutto questo probabilmente suonerà la campanella e delle invasioni barbariche vere e proprie parleremo la prossima volta.
Ma avremo le evasioni barbariche.
Ecco, avremo le evasioni barbariche. Ribadirei anche quello che ha detto il professor Pusterla, e cioè in qualunque momento uno abbia voglia di intervenire, il discorso mio è tutto fatto per punti, abbastanza brevi e isolati uno dall'altro, ma in qualunque momento uno abbia voglia di intervenire, a noi fa piacere che uno alzi la mano e che intervenga, d'accordo? Allora, io comincerei con riflettere su una cosa che voi sapete tutti, dato che fate il liceo, e su cui però a volte ci dimentichiamo di riflettere fino in fondo. E la cosa è questa: barbari, come sapete, è un concetto che inventano i greci. Sono i greci che a un certo punto si convincono di essere migliori di tutti gli altri popoli e che tutti quelli che non parlano greco sono barbari. Sapete anche che barbari vuol dire gente che quando parla non si capisce niente, balbettano, e quindi barbari. Allora questo ovviamente lo sapete tutti. Barbaro vuol dire innanzitutto chi non è greco. E i greci costruiscono la loro identità su questa loro memoria storica, per cui loro, che sono più bravi di tutti, hanno sconfitto i barbari che hanno cercato di sottometterli. Quei barbari sarebbero i persiani, come sapete. Va da sé che se uno poi cerca di capire chi erano i persiani, scopre una straordinaria civiltà sofisticatissima, monoteista, sotto certi punti di vista molto più avanzata di quella greca. Non importa, non sono greci, i greci li hanno sconfitti, sono barbari. Dopodiché voi sapete anche, e qui comincia la parte su cui capita di riflettere un po' meno, che a un certo momento degli altri barbari hanno invaso la Grecia e l'hanno conquistata, hanno sbaragliato i greci, li hanno schiacciati in battaglia e si sono impadroniti della Grecia. Questi altri barbari sono evidentemente i romani, i quali venivano da occidente e non da oriente, ma non è che fossero meno barbari agli occhi dei greci, perché se abbiamo detto che chi non è greco è barbaro, allora bisogna essere coerenti. I romani per i greci sono barbari all'inizio. E di questa cosa rimangono delle tracce. Io una cosa che vorrei provare a fare adesso, anche ogni tanto, è provare a farvi toccare con mano che le cose che noi raccontiamo, quando si tratta di romanzi magari ce le inventiamo, ma quando si tratta di libri di storia non ce le inventiamo le cose che vi raccontiamo. Ci sono delle fonti che ci autorizzano a dire certe cose. E allora, nella letteratura latina rimangono delle tracce, non tante, perché i romani si vergognavano moltissimo di essere stati considerati barbari all'inizio, però nella letteratura latina rimangono delle tracce del fatto che i greci li chiamavano barbari. Per esempio, in un autore che magari qualcuno ha fatto, Plauto, nel teatro di Plauto, che è copiato dal teatro greco, è imitato, diciamo meglio, dal teatro greco, e tanto che l'azione delle commedie capita che si svolga in Grecia, e allora i personaggi greci di Plauto come geografo latino, d'accordo, che scrive in latino per un pubblico romano, però l'azione si svolge in Grecia, e i personaggi greci, quando incontrano uno che viene dall'Italia, lo chiamano barbaro. Ci sono 5 o 6 passi in Plauto in cui si parla delle città italiane barbarice urbes. Si parla perfino del modo di mangiare dei romani che mangiano sdraiati sui triclini, e viene chiamato modo barbarico di mangiare, giustamente del resto, barbarico di mangiare, barbarico rito. Ecco. E questa è una traccia. C'è anche una traccia ancora più diretta. c'è un passo di Plinio che riprende, magari sembra che entri nel complicato, ma se è troppo complicato me lo dite. C'è un passo di Plinio che riprende un'opera di Catone, il vecchio, il censore, opera che a noi non è rimasta, ma abbiamo la frase citata da Plinio. Catone il censore dice, nel secondo secolo avanti Cristo, diceva: sì, questi greci fra loro continuano a chiamarci barbari. Li abbiamo conquistati, li abbiamo sottomessi, ma continuano a chiamarci barbari. Quindi forse la primissima cosa da avere ben chiara è che uno è sempre il barbaro di qualcun altro, non si è barbari per definizione, per statuto oggettivo. C'è qualcun altro che ti considera barbaro. Allora forse potremmo anche chiederci quando è e perché finisce questa cosa. Diciamolo in fretta, finisce per motivi politici. Finisce perché i romani e i greci in sostanza si mettono d'accordo. I romani, nei paesi che conquistavano, non trattavano sempre la gente allo stesso modo, dipende. Nella maggior parte dei casi, quando i romani conquistavano un paese, la popolazione locale veniva sottomessa e ridotta in una condizione di dipendenza. Ci torneremo subito. Con i greci, i romani usano un'altra strategia, perché di fronte ai greci i romani sono ammirati. Lo sanno benissimo che i greci sono più colti, più sofisticati di loro, l'arte greca ai romani piace da matti. Se i romani hanno una letteratura è perché hanno cominciato a copiare dai greci, tutte cose che sapete, no? Ecco. E allora, alle città greche i romani lasciano molta più libertà, li fanno quasi partecipare su un piano di parità al loro impero. Tanto che gli storici ultimamente, quando parlano dell'impero romano, stanno cominciando cautamente a dire che ci capiremmo qualcosa di più se lo chiamassimo l'impero greco-romano, perché quello è un impero che per metà è greco. Ecco. Su questa base i greci sono accettati nell'impero non come sudditi, ma quasi su un piano di parità, e in cambio, voi lo capite, la nozione di barbaro viene leggermente modificata. Basta aggiungere due paroline. Barbaro non è più chi non è greco, ma chi non è né greco né romano. E con questo sono contenti. Vi dicevo della condizione delle popolazioni sottomesse dai romani, i Galli nella Gallia di Giulio Cesare, per esempio, d'accordo? Allora, su questo vale la pena di fermarsi un momento, perché è il collegamento tra il tema dei barbari e il tema della cittadinanza, e sono due temi che non si possono slegare l'uno dall'altro, vanno considerati insieme. Io continuo ad andare avanti, tu dimmi quando c'è da intervenire o da...
Per adesso mi pare che funzioni.
Allora, cittadinanza. Nell'impero romano, all'inizio, al tempo del Tarda Repubblica e poi di Augusto e dei primi imperatori, qual è la situazione della gente? Ci sono due condizioni giuridiche possibili. Ci sono i cittadini romani che hanno una serie di privilegi e poi ci sono tutti gli altri che i romani chiamano in vari modi, in particolare peregrini, che è un termine tecnico del loro diritto, che indica chi non è, non gode del diritto romano. Possono essere diversissimi, i peregrini possono essere berberi se siamo in Nord Africa, germani se siamo sul Reno, mi spiego? Ecco, in tutto l'impero ci sono i popoli più diversi, ma di fronte ai cittadini romani sono indigeni. Ecco, la terminologia più corretta secondo me nella nostra lingua di oggi è quella che fa riferimento al mondo coloniale. Perché di fatto è quella la situazione. C'è il popolo dei padroni e ci sono gli indigeni, i quali hanno alcuni diritti ma molti meno. Ecco. Su questo vorrei insistere perché è una cosa di tale evidenza e noi avremmo mille modi per vedercela davanti agli occhi questa situazione. Non ci pensiamo semplicemente. Vi faccio un esempio. Traendolo da un testo che è una fonte fondamentale per la storia romana e che invece spesso non usiamo in questo senso, la Bibbia, il Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli si racconta di quello che succede quando San Paolo predica a Gerusalemme, primo secolo dopo Cristo, d'accordo? San Paolo predica a Gerusalemme, che fa parte dell'impero romano, e le autorità religiose ebraiche sono piuttosto scocciate e chiedono al governatore, anzi al comandante della guarnigione romana, di arrestare questo disturbatore della quiete pubblica. Puntualmente il comandante spedisce i soldati, arresta San Paolo, lo porta in prigione e in attesa di interrogarlo lo fa legare al palo per frustarlo un po', perché per cominciare, prima ancora di fargli le prime domande, si comincia con una bella flagellazione. San Paolo si lascia legare al palo e poi, quando sono lì pronti a cominciare, gli fa: ma voi lo sapete cosa state facendo? Lo sapete che state per flagellare un cittadino romano? Panico e costernazione. I soldati corrono dal comandante e dicono: sai, quell'uomo che ci hai fatto arrestare è un cittadino romano. Il comandante della guarnigione si precipita giù e segue questo dialogo surreale con San Paolo. Il comandante gli fa: ma è vero che sei un cittadino romano? Eh sì, dice San Paolo. Il comandante dice: anch'io sono cittadino romano. Notate, non è ovvio che un ufficiale romano sia preso una parte ausiliare, portati sul posto. Non è ovvio che un ufficiale romano sia cittadino. Lui è cittadino romano, dice, e dice il comandante: mi è costata un sacco di soldi questa cittadinanza. E San Paolo dice: no, io per nascita. A questo punto cosa succede? Lo liberano con tante scuse e mandano tutta la pratica a Roma, perché solo l'imperatore può decidere cosa fare nel caso di un'inchiesta contro un cittadino romano. Ora voi fate il confronto con quello che era successo pochi anni prima, nello stesso identico posto, a Gerusalemme, nella stessa identica situazione, a uno che però non era un cittadino romano, ma era un poveraccio di indigeno. Avete presente di chi parlo? Gesù Cristo, nella stessa identica situazione, non può dire: io sono un cittadino romano, è un poveraccio di indigeno, e di conseguenza viene flagellato e crocifisso e non saltava più. Questa è la differenza nell'impero romano fra essere cittadini o non esserlo. Ed è una differenza di un certo rilievo, tutto sommato, direi. Su questa storia di San Paolo, però, ci sarebbe ancora qualcos'altro da dire.
Come dire, se fosse un esame universitario direi anch'io davanti. Mi dica un po' lei, secondo lei, cosa c'è di strano in questa storia?
Ma qui non mi pretendo tanto. C'è di strano, che come forse, di strano, non è strano, mi fa riflettere. San Paolo, come forse sapete, è un ebreo anche lui. Come mai il cittadino romano San Paolo? San Paolo è un ebreo di una grande città dell'Asia Minore, che è la diaspora ebraica, gli ebrei ce ne sono dappertutto. San Paolo però è cittadino romano per nascita, come dice al comandante. E allora il punto è che nell'impero il popolo dominatore non è fatto solo di quelli che sono nati a Roma, anzi a partire da un certo punto che sono nati in Italia, perché a un certo punto tutti quelli nati in Italia sono cittadini romani. Non sono solo loro che sono cittadini. E questo è un nuovo punto che possiamo, come dire, mettere a fuoco. Nell'impero romano si può essere cittadini perché si è italiani, oppure si può essere cittadini perché il governo sistematicamente, capillarmente nei territori conquistati, individua quelli che vale la pena di tirar dentro nella classe dominante. Il potere romano nei territori conquistati, che parliamo del Nord Africa, che parliamo dell'Arabia, che parliamo della Gallia o della Britannia, il potere romano passa anche, non solo attraverso i legionari che marciano tutti armati per le strade, il potere romano passa anche attraverso il fatto che le famiglie notabili che sono disposte a collaborare hanno dei grossi vantaggi da questa collaborazione. E il vantaggio iniziale, il primo vantaggio che si può prendere è la cittadinanza romana. Dovunque i notabili, le persone che contano, se sono disposti a collaborare, prendono la ricevono la cittadinanza romana. E non dica.
In seguito a un pagamento o solo in seguito alla collaborazione?
Allora, la storia del centurione di San Paolo dimostra chiaramente che c'erano mille modi. Ufficialmente non lo dicono. Ufficialmente è una cosa molto controllata dall'alto, nel senso che a Roma c'è un archivio dove arriva tutte queste pratiche e noi abbiamo della corrispondenza tra funzionari in provincia e l'imperatore stesso, tempo di Traiano per esempio, c'è qualche lettera conservata in cui il funzionario dice all'imperatore: ci sarebbe la domanda di cittadinanza del tizio, e spiega: questo tizio, siamo in Nord Africa per l'appunto, è un principe della sua tribù, questa tribù berbera è una tribù amica, sono gente utile, questo è il principe, e da Roma gli rispondono: ma lo sai il latino? Dico: ma sì, insomma, un po', però alla fine, ecco, in teoria cercano di rispettare certi standard, in realtà viene distribuita appunto in base a chissà quali bustarelle e accordi prima sul posto, ma comunque agente utile. Dopodiché chiaramente il principe berbero era bruno con i capelli ricci e il latino lo parlava male, ma non importa, perché la cittadinanza è, come dire, un segno di appartenenza all'elite dominante dell'impero, semplicemente, che è un'elite multietnica, anche se si fa finta che siano tutti romani o greci, in realtà si può entrare chiunque. Ora, questo fatto che la cittadinanza romana si dava, e forse dovrei precisare che all'inizio si dava soltanto ai ricchi, a quelli che contavano, a quelli che intrigavano, a quelli che pagavano, però la tendenza è ad allargare questa cosa, perché la tendenza dei romani comunque nei paesi conquistati è pian piano di romanizzare la popolazione. Si costruiscono dappertutto delle città romane, tutte uguali, come sapete, ovunque siamo, a qualunque latitudine, sono le stesse, con gli stessi teatri, circhi, terme, fori, così via. Si procede a favorire tutti quelli che sanno il latino e che sono in grado quindi di collaborare, per cui diventa utile e importante sapere il latino, e la gente pian piano non smette di parlare le lingue di prima, ma impara anche a parlare latino. Dal punto di vista del governo lo scopo è romanizzare il paese dappertutto, e quando in una zona sono più o meno d'accordo che è abbastanza romanizzata, si concede la cittadinanza a tutti. A un certo punto, per esempio, danno la cittadinanza a tutta la Spagna. A quel punto in Spagna non ci sono più indigeni, sono tutti cittadini romani. Di questo meccanismo i romani sono consapevoli e lo considerano espressamente una loro forza. Anche su questo noi sappiamo di discussioni in proposito. E anche qua vi faccio un esempio. Sempre nel primo secolo dopo Cristo, più o meno la stessa epoca di San Paolo, l'imperatore Claudio. L'imperatore Claudio a un certo punto va in Senato a presentare un progetto di legge. Pensate che con la nascita dell'impero romano non è che hanno subito abolito il Senato che prima governava la Repubblica. Il Senato rappresenta gli interessi dell'elite dominante, dei grandi latifondisti, dei grandi proprietari di schiavi. Continua a esistere il Senato. Il principe, come dicono loro, cioè l'imperatore, deve far politica, deve mantenere il consenso del Senato. Dunque, a un certo punto l'imperatore Claudio va in Senato con un progetto di legge. E il progetto di legge è: in Gallia, che abbiamo conquistato 100 anni fa, ok, siamo 100 anni dopo che Giulio Cesare ha conquistato la Gallia, ha tentato di ammazzare tutti i Galli, ma non ci è riuscito, ne ha ammazzato, si calcola, circa 1 milione, ma ce n'erano probabilmente altri 7-8 milioni. Quindi, da quel momento la Gallia è pacificata, è passato un secolo, moltissimi Galli sono cittadini romani ormai. L'imperatore Claudio propone al Senato: nominiamo senatori i Galli più importanti. E in Senato segue discussione. Noi questa cosa la sappiamo perché il discorso che fa Claudio in Senato in questa occasione lo riferisce Tacito nelle sue storie. Uno dice che potrebbe anche essere inventato Tacito, perché bisogna ragionare naturalmente sulle informazioni che noi abbiamo, non mica prendere tutto come oro colato. Caso vuole che il discorso di Claudio sia ritrovato anche su una lapide, su una stele di bronzo, non una lapide, una stele di bronzo, una tavola di bronzo, che riporta lo stesso identico discorso. Quindi noi a questo punto sappiamo che Tacito aveva i verbali del Senato sul tavolo e riferiva cosa effettivamente dette in Senato. Cosa dice Claudio in Senato? Di fronte ai senatori, i quali protestano, perché ci sono dei senatori che dicono: ma i Galli in Senato? Ma quando mai? Quando si è mai visto? E il nostro sangue doveva finire? No, ecco. E Claudio guarda i senatori e dice: il nostro sangue, il nostro lignaggio, la nostra stirpe. Ma noi veniamo tutti da Romolo e da quella banda di gente che ha messo insieme Romolo che non si sa da dove venissero. E subito dopo Romolo, avete presente cosa ha fatto? Già Romolo per primo ha sconfitto i Sabini, e poi i Sabini sono diventati romani. Poi abbiamo sconfitto gli Etruschi, e poi gli Etruschi sono diventati romani. E Claudio si guarda dentro e dice: voi, per esempio, che siete una nobilissima gens romana, lo sapete che siete Sabini in realtà di origine, vero? Voi altri siete Etruschi. Sì, perfino noi, Giulio Claudio, dice Claudio, noi siamo Sabini in origine, nessuno era romano all'inizio, e la forza fatto che noi abbiamo sempre tirato dentro i nemici sconfitti. E Claudio dice anche un'altra cosa significativa: i greci non fanno così, i greci non facevano così. Ad Atene un meteco, cioè un immigrato straniero, non diventava mai cittadino. Lì era soltanto la legge del sangue che diceva chi poteva essere cittadino e avere i pieni diritti. E dice Claudio, guardate come è andata a finire. Chi comanda adesso in Grecia? Noi. Il progetto di legge passa, naturalmente. Va detto che di solito passavano i progetti di legge presentati dagli imperatori in Senato. Ma il fatto che ci sia conservata questa discussione dimostra che il tema era un tema, insomma, vuol dire, fortemente sentito. E dunque, voi capite, torniamo ai barbari e magari fermiamoci un momento. Voi capite che i barbari a questo punto, in tutta questa lunga fase della storia romana di cui stiamo parlando, Repubblica, inizio dell'impero, non è la situazione che voi tutti abbiamo in mente quando pensiamo alle invasioni barbariche, e cioè i barbari sono fuori e premono per entrare. Per gran parte della storia romana è successo l'esatto contrario, cioè Roma attacca i barbari, li sottomette, conquista il loro paese, dopodiché all'indomani della conquista la popolazione locale continua a essere barbara, gli indigeni continuano a essere barbari, però sudditi romani. E allora lì il meccanismo è come questi sudditi romani pian piano smettono di essere barbari finché non ottengono la cittadinanza. Però per gran parte della storia romana i barbari sono dentro, oltre che fuori. Sono gli indigeni, ripeto, dei territori conquistati. E qui io mi fermo semplicemente per vedere cosa segue nella mia scaletta, ma se tu vuoi approfittarne per proporre...
Tanto che tu guardi la scaletta... Non sono sicuro di quello che sto dicendo perché io non sono uno storico, ma mi pare di ricordare, in analogia con l'esempio San Paolo e Gesù Cristo, che rispetto alla crocifissione dei 6.000 schiavi superstiti della rivolta degli schiavi, che tutto sommato non ha mica stupito tanto i romani, erano schiavi, gli schiavi quando si bisognava li si crocifiggeva, e vabbè erano 6.000, ma ha fatto molto...
Anche perché costavano pochissimo all'epoca, esatto, gli schiavi, grazie quindi... a quelle tali conquiste che continuamente permettevano di rifornire il mercato.
Però ha fatto molto più effetto, ha suscitato scalpore e scandalo a Roma il supplizio di Muzio Scevola, che invece era cittadino romano, e quindi su di lui il supplizio era quasi scandaloso, proprio come sarebbe capitato se avessero flagellato San Paolo. Allora volevo chiederti intanto di forse chiarire meglio questa differenza di diritti, non tanto tra gli schiavi in questo caso, ma tra i cittadini e i non cittadini. E poi, forse questo non so se si può fare, di esplicitare più visibilmente le analogie con l'oggi.
Bisogna proprio esplicitarle.
Sulla questione della cittadinanza.
Secondo me non c'è bisogno di esplicitarle, le hanno chiarissime tutti in mente le analogie con l'oggi. Tuttavia, allora, chiariamo meglio... anche se secondo me il confronto tra San Paolo e Gesù dice già tutto. Chiariamo meglio. Essere cittadino romano comporta anche naturalmente degli obblighi oltre che dei diritti. La legge secondo cui vivi non è soltanto il fatto che puoi avere dei privilegi o no, ma ti dice anche come ti sposi, in base a quali regole, la dote, la comunione dei beni tra marito e moglie, d'accordo? L'eredità ai figli. Lo sapete che tutte queste cose cambiano, possono cambiare da un paese all'altro in base alle leggi vigenti, no? Quindi i romani hanno le loro leggi. Quando invadono la Gallia, non gli viene mica in mente di dire adesso anche i galli devono cominciare a sposarsi secondo i riti romani, adesso siccome i romani dividono l'eredità tra i figli in quel modo, anche chi se ne frega, nessuno gli viene in mente di fare una roba del genere. I romani continuano a vivere secondo il loro diritto e i galli secondo le loro regole. Di conseguenza, per il solo fatto che vivono secondo le regole, sono inferiori, chiaramente. Però non andiamo a disturbarli in queste cose. Però il gallo sa che se vuole avere i pieni diritti, deve rinunciare. Non è soltanto una questione, un pezzo di carta che dice sei diventato cittadino romano. Una volta che sei cittadino romano, devi seguire altre regole rispetto a quelle del tuo popolo, della tua tribù. E quindi la spinta che incoraggia la gente a cercare di diventare cittadini, perché ci sono dei grossi vantaggi a essere cittadini, li incoraggia anche a abbandonare le loro radici, se vogliamo usare una terminologia più moderna. Quindi quello è un impero in cui a seconda di come vogliamo vederlo, ci può piacere o non piacere. Ci può piacere molto il fatto che la cittadinanza si può prendere anche se sei nero e con i capelli ricci e nessuno ti chiede quali dei adori, che lingua parli in casa, non frega niente a nessuno di tutto questo. La cittadinanza, se te la vogliamo dare, la diamo lo stesso. Non c'è, in altre parole, nessuna dimensione di razzismo in questo, nel senso invece moderno, razze superiori e razze inferiori per natura. I barbari sono inferiori, ma solo perché sono ignoranti, sostanzialmente. Appena il barbaro diventa civile, non c'è più nessun problema. E questo ci può piacere. Quello che può piacere di meno da un altro punto di vista è il fatto che, in cambio della parità di diritti, bisogna diventare romani. Bisogna rinunciare, cioè allontanarsi il più possibile dalle proprie radici, dalle tradizioni del proprio popolo, della propria tribù, del proprio paese, così via. Lo scopo è creare un mondo in cui alla fine, appunto, così come le città sono identiche dappertutto, la stessa popolazione con la stessa lingua e gli stessi valori viva dappertutto, dalla Scozia a Baghdad, perché quella è l'estensione dell'impero romano. Dopodiché si può ragionare sul fatto, anziché ragionare se ci piace o non ci piace, che a loro sai che caldo, qualche problema gli pone, che a noi piace o non piace, allora era così. Possiamo ragionare sul fatto se c'è stato un modello di successo. E la risposta è che per un bel po' di tempo è stato un modello di successo. E come? Un modello di evidente successo. Poi certo, questo meccanismo del dare la cittadinanza a chi collaborava poteva anche andare a finire male in certi casi, Anche qui vi faccio un esempio. Nel 9, se non sbaglio, dopo Cristo, i romani subiscono una clamorosa sconfitta in Germania, a Teutoburgo, che mette fine al tentativo romano di espandersi in Germania. Da quel momento lì i romani si fermano sul Reno. Questa sconfitta dei romani a Teutoburgo, per mano di una serie di tribù germaniche che si sono ribellate, è una pietra miliare della storia tedesca. 9 dopo Cristo, sì, non sbaglio, è il 9, il che vuol dire che era il 2009 quando mi è capitato di essere in Germania, a Colonia, e di entrare in una libreria, e le librerie tedesche nel 2009 erano piene di libri che celebravano la nostra vittoria contro i terroni romani. Pesce, ovviamente, ecco, come si dice in buon tedesco. Dunque, sono cose che attualità ce ne può essere. Ma perché vi racconto questo? Perché il comandante delle tribù germaniche insorte, e magari qualcuno questo nome lo ha studiato se lo ricorda, si chiamava Arminio. E anche Arminio è un eroe. Adesso ai tedeschi non gli importa più molto, ma in altri tempi, quando i tedeschi erano più nazionalisti ancora, Arminio era un eroe nazionale tedesco. Monumenti, colonne, libri di scuola, ecco, Arminio. Capo dei germani che hanno sconfitto gli invasori romani. Dopodiché uno va a vedere e scopre che Arminio per molti anni aveva collaborato con i romani, era stato comandante di un reggimento dell'esercito romano, era non solo cittadino ma cavaliere romano e certamente si chiamava Caio Giulio Arminio, perché avendo preso la cittadinanza aveva certamente preso anche il nome dell'imperatore, come si usava. Quindi Caio Giulio Arminio, cittadino e cavaliere romano, alto ufficiale dell'esercito romano, esempio meraviglioso di integrazione, a un certo punto per motivi politici decide di buttarsi dall'altra parte. Decide che farà più carriera se si mette con i ribelli anziché restare con i romani. E ha ragione, perché ci azzecca, effettivamente vince la battaglia. Quindi voglio dire, ci sono dei rischi, ma forse la lezione più importante è che stiamo parlando di politica. Stiamo parlando di politica, di come conquistare il consenso nei territori sottomessi, e Arminio è un caso in cui va male, la Germania è un caso in cui va male, ma nell'insieme la cosa ha funzionato. Ecco. Poi tu dicevi esplicitare i nessi con l'oggi di tutto questo meccanismo. Ma veramente c'è bisogno di esplicitare i nessi con l'oggi di questo meccanismo? Esplicitiamoli allora. Anche se poi parleremo di immigrazione, quindi saremo ancora più vicini ai nessi con l'oggi. Però, il punto è questo. Quando io sono nato e quando io ero bambino, negli anni 60, in Italia, vi parlo dell'Italia perché ho quell'esperienza, fate voi il parallelo con la Svizzera, in Italia Italia, tutti quelli che vivevano in Italia erano cittadini italiani e godevano degli stessi diritti. Tutti quelli che vivevano in Italia votavano alle elezioni e così via. Certo, ci sarà stato l'occasionale il marinaio americano della Quinta Flotta a Napoli, ma era irrilevante l'esistenza di gente che non era italiana. E uno sentiva di vivere in una democrazia anche perché sapeva che tutti, al di là del fatto che c'erano i ricchi, i poveri, i potenti, la gente che non contava niente, però tutti votavano, tutti avevano lo stesso rapporto con l'anagrafe, con gli uffici pubblici, d'accordo, ecco. Avevano lo stesso passaporto. Oggi non è più così. Oggi, ovunque io vado in Italia, incontro gente che abita magari accanto a me, che lavora per me, se io vado, che ne so, al ristorante o al bar o negli uffici anche, dappertutto c'è gente che spesso in apparenza non è distinguibile, altre volte sì perché è più scura di pelle, che però vive e lavora nel mio paese esattamente come me e che però non ha i miei stessi diritti. In questo caso non è l'indigeno conquistato, quelle erano le colonie, funzionava così nelle colonie, in questo caso è lui che è venuto, va bene, c'è una differenza. Però di fatto, se noi consideriamo la situazione in un dato momento, oggi in un paese occidentale ci sono i cittadini e ci sono quelli che hanno meno diritti degli altri. E questo è un problema, diciamo. Non voglio dire che la soluzione deve essere per forza uno o per forza l'altra. Qui è aperto tutte le possibilità, no? Ci può anche essere chi dice rispediamoli a casa loro e il problema è chiuso. Però bisogna sapere che costituisce un problema. Non viviamo più in una situazione in cui è automatico che tutti sono cittadini, ci sono due categorie di popolazione. Per adesso i cittadini sono ancora la grande maggioranza, o forse neanche grande, la maggioranza. Ecco, ci sono paesi al mondo dove è già cambiato il rapporto, credo, certi paesi arabi ricchissimi dove i cittadini sono pochi e la massa della gente sono immigrati. Quindi questo mi sembra un parallelo, insomma, su cui riflettere. E ovviamente poi se uno ha una certa posizione politica è facile dire, e quindi lo dico, i romani erano convinti che la politica giusta fosse di darla la cittadinanza progressivamente e avevano ragione, hanno avuto successo nel farlo. Se guardo la cosa più da destra potrei insistere sul fatto che i romani in cambio pretendevano che chi riceveva la cittadinanza si assimilasse davvero. Quindi ce n'è per piacere da destra e per piacere da sinistra, insomma, sostanzialmente. C'è però del materiale su cui discutere, credo, ecco. Qualcuno vuole dire qualcosa? Prego.
Beh, però trovo che esista una grande differenza tra i romani che, tra virgolette, andavano a prendersi, cioè invadevano, facevano una guerra, che uno può pensare sia giusto o sbagliato, però ci andavano, mentre adesso
vengono.
Vengono, cioè nel senso, nessuno ha detto noi adesso siamo un impero, vogliamo, adesso vi conquistiamo. Cioè, nessuno è mai andato, cioè, ci sono stati riferimenti coloniali, però adesso l'Italia non è che invade, così sono loro a venire. Cioè,
certo, no, questo è giustissimo. Allora, io a questo risponderei. Uno, che ovviamente questo è il problema delle analogie storiche. Le analogie storiche devono essere tenute sotto controllo. Non vogliono mai dire è tutto uguale. Questa analogia, per il discorso che abbiamo fatto fin qui, ci permette, credo, di individuare, di mettere a fuoco dei problemi, ecco. Dopodiché la situazione era certamente diversissima. Però, siccome per adesso siamo arrivati al primo secolo d.C. e per arrivare alle invasioni barbariche, che sono del IV-V secolo, c'è ancora un pezzo in mezzo, ecco, in questo pezzo in mezzo, noi vedremo che l'analogia si fa più stretta, perché a un certo punto i romani smettono di espandere il loro impero, con varie conseguenze, per esempio il prezzo degli schiavi comincia a salire, perché se non vai più a invadere nuovi paesi e a ridurre in schiavitù centinaia di migliaia di persone ogni volta, il prezzo sale. A un certo punto i romani smettono di allargare il loro impero e smettono anche di convivere con questa differenza fra cittadini e indigeni, perché a un certo punto dentro l'impero sono andati così avanti nelle concessioni di cittadinanza, sia individuali, sia intere città, sia intere regioni. Ecco, arriva un momento, e intanto nel frattempo la gente parla sempre di più il latino o il greco, se siamo nella parte orientale dell'impero, il modo di vita romano si è davvero radicato dappertutto, allora viene un momento in cui le autorità imperiali, per motivi politici che per noi non è tanto facile conoscere, perché noi non è che abbiamo tante fonti su questo, noi sappiamo che a un certo punto hanno preso una decisione, 212 d.C., un avvenimento di grandissima rilevanza storica, che non sempre nei manuali è messo in luce quanto dovrebbe, opera di un imperatore che è di quelli che nei manuali di solito sono, come dire, si taglia corto perché erano di quelli cattivi. Sapete che gli imperatori romani di solito sono passati alla storia come buoni o come cattivi. Questo dipende dal fatto di come la pensava quell'unico storico antico che ci ha raccontato di quell'imperatore. Ecco. Un imperatore che di solito passa per quelli cattivi, Caracalla, cattivi, corrotti, scadenti, insomma, con la mia, ecco. Caracalla nel 212 d.C. emana un editto in cui dice: d'ora in poi tutti quelli che vivono dentro i confini dell'impero romano sono cittadini romani, non ci sono più indigeni con meno diritti. D'ora in poi chi è dentro è dentro, tutti cittadini. Noi sappiamo per certo che questa cosa ha suscitato emozione nell'impero romano, perché abbiamo una serie di testimonianze, a memoria non me le ricordo, ma vorrei citarvene un paio, perché sono le cose che ti permettono di dire, ecco, come ha reagito la gente? Hanno detto, ma chi se ne frega, tanto non conta niente, ecco, no. Noi abbiamo, scusate, premessa. Caracalla si chiama naturalmente Marco Aurelio Antonino, eccetera, eccetera, Caracalla è solo il soprannome. I primi nomi sono Marco Aurelio. Vi ho già detto prima che nell'impero, quando un indigeno riceveva la cittadinanza romana, di solito prendeva i primi due nomi dell'imperatore. Così Arminio, siccome noi sappiamo che era cittadino romano sotto Augusto, possiamo scommetterci che si chiamava Caio Giulio Arminio. Marco Aurelio Antonino Caracalla dà la cittadinanza a tutti gli indigeni non cittadini che ancora rimangono nell'impero. Di colpo, metà degli abitanti dell'impero si chiamano Marco Aurelio, a cui aggiungono poi ciascuno un altro nome che era il loro vecchio nome, barbaro, egiziano, greco, quello che sia. Di lui, gente, ci sono liste di reggimenti dell'esercito romano, elencati 300 cavalleggeri, tutti e 300 si chiamano Marco Aurelio, più qualcos'altro. Tutti questi Marci Aureli, noi sappiamo che hanno vissuto con emozione il fatto di diventare cittadini. C'è un'iscrizione ad Alessandria, messa da un tizio che si chiama Marco Aurelio Melas, il quale esalta l'imperatore Caracalla definendolo il salvatore del mondo intero, cioè l'uomo che ha messo fine a questa disuguaglianza giuridica fra gli abitanti dell'impero. C'è un papiro, iscrizione già del 212, lo stesso anno, c'è un papiro del 215, una lettera quindi, di un tizio che si chiama Marco Aurelio Zosimo, e si firma, dice Marco Aurelio Zosimo, quello che prima si chiamava solo Zosimo, prima del sacro dono. Cioè, prima che l'imperatore, figura sacra, divina ovviamente, abbia concesso a me e a tutti gli altri la cittadinanza. E vorrei continuare perché, ripeto, siccome so che nei manuali di solito non si sta tanto a diffondersi sul 212, forse mi sbaglio, magari ormai ci sono anche dei manuali che invece ne parlano più ampiamente, quelli dei miei tempi non ne parlavano quasi. Comunque vorrei ancora sottolineare che per secoli nel mondo romano si è continuato a parlare di questo. Sant'Agostino, che vive due secoli dopo, parla ancora della decisione di Caracalla dicendo grandioso, una decisione umanissima che ha fatto in modo che fosse di tutti quello che prima era di pochi. E a questo punto cosa succede? A questo punto succede che è pronta la scena per il confronto fra romani e barbari nel senso a cui noi siamo abituati.
Dentro fuori.
Dentro fuori, esattamente. La situazione si è molto semplificata. Chi è dentro è cittadino, chi è fuori è barbaro. Salvo che non è neanche così però. Perché, io spero che voi mi seguiate, sto inanellando e concatenando argomenti diversi. Se vi perdete me lo dite per piacere, ok? Perché non è così semplice dentro cittadini, fuori barbari?
Non è così semplice, perché i romani, avendo smesso di andare fuori a catturare schiavi, hanno un gran bisogno di manodopera. E avendo un gran bisogno di manodopera, la fanno venire da fuori. È un meccanismo che è cominciato proprio in quell'epoca, con gli Aureli, con Marco Aurelio. Marco Aurelio è il primo, di cui sappiamo che fa una cosa che poi moltissimi imperatori romani continueranno a fare. Si mette d'accordo con dei capi barbari, i quali con tutte le loro tribù vengono dentro l'impero e vengono messi a lavorare. Dunque c'è un flusso continuo a partire dall'epoca di Marco Aurelio e fino all'inizio delle invasioni barbariche di barbari che entrano nell'impero non da invasori, ma entrano da immigrati, da profughi a volte da deportati. Mi fermo su queste etichette. Cos'è che concretamente succede? Può succedere questo: l'imperatore sta combattendo, combatte fuori dai confini, sconfigge dei capi barbari. Questi capi barbari, ridotti alla disperazione, cadono in ginocchio davanti all'imperatore e lo pregano di perdonarli e di accoglierli nell'impero, perché ormai il loro paese è devastato, crepano di fame. L'imperatore in altre epoche li avrebbe ammazzati tutti oppure ridotti in schiavitù. Adesso invece si vuole favorire la volontà dei barbari di entrare a lavorare e quindi l'imperatore li perdona e li fa venire dentro. Poi vediamo come li sistemano.
Questi sono gli immigrati.
Questi sono immigrati, possono anche arrivare loro spontaneamente. C'è una carestia, di nuovo, crepano di fame. Ci vuole sempre quello come punto di partenza, perché si muovono, ovviamente. C'è una carestia, oppure li hanno aggrediti gli unni. Crepano di fame, sono costretti a scappare dal loro paese, scendono, arrivano al Danubio o arrivano al Reno, che sono le frontiere dell'impero, lì ci trovano le guarnigioni romane, i fortini, e dicono: vorremmo entrare. E vengono fatti entrare e messi a lavorare, ripeto. Questi sono i profughi. Ci sono anche i deportati, perché, dica.
Ma dato che scelgono spontaneamente di entrare, abbiamo detto che chiunque entra nell'impero romano, cioè chi è dentro l'impero romano è considerato cittadino, ma dato che loro decidono di entrare, quindi entrano dentro, dato che sono dentro sono considerati cittadini o sono comunque considerati ancora barbari?
Bravo, questa è una domanda fondamentale a cui non siamo sicuri di poter rispondere. È una domanda fondamentale. L'editto di Caracalla prevedeva questo problema, per esempio, il punto di partenza sarebbe quello. L'editto di Caracalla ci dice: chi è dentro ed è cittadino. Parla di quelli che sono venuti in questo modo, profughi, immigrati, ci sono dei termini che non sto a dirvi nel linguaggio dell'epoca per indicare queste realtà. Ecco, l'editto di Caracalla parla di questa cosa. A un certo punto dice: quanto agli immigrati, traduco un po' liberamente, ma il termine, il concetto è quello, quanto agli immigrati. E poi nell'unico papiro che possediamo, che riporta il testo dell'editto di Caracalla, c'è un buco. E dopo il buco dice: i loro diritti precedenti. Non sappiamo se diceva: diventeranno anche loro cittadini romani e abbandoneranno i loro diritti precedenti, la loro legge precedente, o se invece dicesse: loro no, loro conserveranno la loro condizione precedente. Non lo sappiamo. Fino al 1909 non avevamo neanche questo papiro, quindi si sapeva solo per sentito dire del diritto di Caracalla. Poi ha trovato questo papiro in greco, l'hanno analizzato, hanno detto: ma sì, ma questo sì sì, questo qua è il testo del diritto di Caracalla, fantastico, o almeno una circolare applicativa, ma insomma grosso modo è quello, però è pieno di buchi perché i topi l'hanno mangiato. Dopodiché, quello è solo il punto di partenza. Cosa vediamo succedere? Quello che noi vediamo succedere è che i barbari appena arrivati continuano a essere considerati barbari. Però i romani, dopo l'editto di Caracalla, hanno smantellato tutto il sistema della concessione ufficiale della cittadinanza. Non si pone più il problema di mettere in piedi delle pratiche, archiviarle, non c'è più discussione politica su quello, non c'è più controllo, non rilasciano più passaporti individuali. Quindi quello che succede è, noi abbiamo l'impressione, il barbaro appena arrivato, che è ancora vestito di pelliccia e si tiene insieme i capelli col burro rancido, nessuno lo considera. Se la polizia lo arresta, lo piglia a calci. Però il figlio, che il latino lo parla già benino,
e magari fa il servizio militare, quello sì. E quindi è un'assimilazione tacita sostanzialmente, che noi abbiamo l'impressione che sia accaduta. Dicevo anche deportati, perché può anche capitare che in una provincia di confine dell'impero, la Gallia per esempio, i latifondisti protestano col governo perché hanno poca manodopera. E allora il governo dopo un po' dice, vabbè dai, facciamo una spedizione, andiamo dai barbari, facciamo un po' di guerra, bruciamo un po' di villaggi, quando vengono a chiedere pietà gli diciamo sì, però dovete darci 10.000 lavoratori. E questi mandano intere tribù a disposizione dell'autorità romana, e questi io li chiamerei deportati. Dopodiché tutta questa gente, perché serve all'impero romano tutta questa gente? Intanto perché il mondo antico non è così popolato come il nostro, e soprattutto perché la demografia è soggetta a squilibri molto forti. Le epidemie, per esempio. Dal tempo di Marco Aurelio nell'impero romano arrivano con una certa frequenza grandi epidemie, loro la chiamano peste. Peste Antonina, la peste Aurelia. A guardar bene sembrerebbe che fosse vaiolo, in realtà. Ora, il vaiolo è una malattia pazzesca. Quando arriva per la prima volta in una popolazione che non l'ha mai avuta, fa delle devastazioni terrificanti. Il vaiolo tira giù un terzo della popolazione dell'impero romano negli anni di Marco Aurelio. Quindi i campi sono vuoti, e l'altra cosa vuota sono le caserme. Perché? Ed è questo il motivo per cui anziché fare schiavi li fanno venire da immigrati liberi. Perché gli schiavi il servizio militare non lo fanno. I romani non fanno mai fare il servizio militare agli schiavi. Hanno una paura tremenda di armarli dopo Spartaco e anche prima. Quindi, quando i generali tempestano, le caserme sono vuote, i reparti sono a corto di organico e la prossima guerra andrà male perché non abbiamo gente e bisogna trovare gente, cosa si fa? Un bel bando di arruolamento. Chiunque abbia voglia di venire, barbaro, non importa. E nel momento in cui ti sei arruolato non sei più barbaro. Quello sì, quello lo sappiamo per certo. Sono stati fatti grossi studi su tutti i casi in cui si usa il termine barbaro per indicare qualcuno. Quando uno è soldato romano non è più barbaro, può ancora essere considerato magari forestiero, straniero, xenos, ma barbaro mai, perché i soldati sono tra l'altro, come dire, il puntello dell'impero. Sempre più spesso sono loro che eleggono l'imperatore. L'imperatore sempre più spesso è un generale dell'esercito, e quindi questo esercito arruolato tranquillamente fra gente che viene da fuori, fra barbari, è anche uno dei grossi meccanismi di, come dire, di assimilazione. Entri barbaro e dopo 20 anni di servizio militare esci fuori total cittadino romano pieno titolo. E questo è un altro, diciamo, meccanismo. Dunque, qual è la situazione nel tardo impero romano prima delle invasioni barbariche? La situazione è che i romani sono abituati e attrezzati a far venire dentro in grande quantità immigrati barbari, metterli a lavorare, metterli a fare il servizio militare. Differenza con l'oggi: non sappiamo niente di singoli che se ne venissero per conto loro. Non abbiamo nessuna idea, sarà capitato, ma non sappiamo se era un fenomeno importante il fatto che un singolo barbaro decideva di andare a vivere nell'impero romano e trovare lavoro. Noi sappiamo soltanto di decisioni governative che fanno venire un blocco di persone, 10.000, 50.000, 300.000 certe volte, quando è l'imperatore in persona che organizza la cosa. Non sappiamo se ci fosse quindi un'immigrazione spicciola di individui, che sarebbe quella più simile al fenomeno a cui assistiamo noi. L'altra grossa differenza rispetto all'oggi, che ci fa riflettere però, è questa. Noi veniamo a sapere dalle nostre fonti che l'imperatore Costantino, per esempio, trovandosi sulle braccia, che ne so, 10.000 sarmati, adesso invento, ma invento per analogia con cose veramente accadute, l'imperatore Costantino ha 10.000 sarmati e li stabilisce a Mendrisio. Noi non sappiamo niente di cosa dice la gente di Mendrisio dell'arrivo di questi 10.000 sarmati. Nessuno ci dice cosa pensava la gente e se c'erano eventuali reazioni negative all'arrivo dei 10.000 sarmati che il governo da Roma ti spediva lì. Il fatto stesso che non sappiamo niente non vuol dire che magari la gente non reagiva. vuol dire un'altra cosa, vuol dire che al governo non importava nulla delle reazioni della gente, non aveva alcuna importanza l'opinione pubblica, neanche esisteva del resto l'opinione pubblica, non esisteva nessun tipo di informazione, il governo romano faceva quello che voleva e non si preoccupava di informare la gente. Quando l'imperatore vinceva una guerra, la gente veniva a sapere che c'era stata la guerra perché l'imperatore lo comunicava. Ho fatto la guerra ai Sarmati e li ho sconfitti. La gente veniva a saperlo dopo. Se fosse mai che l'imperatore invece aveva perso, non si veniva neanche a sapere, perché comunque arrivava solo il bollettino ufficiale del palazzo. Quindi della reazione dell'opinione pubblica non importava niente a nessuno. Quello era un governo che faceva quel che voleva, sbattendo la gente, trasferendola e così via, libero da qualunque condizionamento. Facile anche essere efficienti, devo dire, in quel modo lì, perché effettivamente va però detto che se noi non sappiamo niente dell'opinione pubblica, diciamo come poteva reagire il piccolo contadino a cui gli sbatterono di colpo 10.000 sarmati dietro casa, quelli che contavano, i grandi latifondisti, erano felici di questa politica. Noi lo sappiamo perché quando un oratore arrivava al Palazzo Imperiale da una provincia a fare un discorso di elogio dell'imperatore, mandato dalle città, dai notabili delle città per tenersi buono l'imperatore, nei discorsi di elogio una cosa che in questi secoli dicono spesso è: ci hai dato i lavoratori. Ci sono dei discorsi formidabili, c'è uno che arriva dalla Gallia a fare l'elogio, forse proprio di Costantino o di Massimiano, fine terzo secolo, arriva dalla Gallia e dice davanti al senato e all'imperatore e alla corte: noi ti ringraziamo, i nostri campi erano deserti, erano questi razziatori barbari che devastavano tutto, adesso tu li hai sconfitti, ce li hai mandati a lavorare per noi e io li ho visti tutti questi barbari sotto i portici delle nostre città, questa folla di gente che aspettava di sapere il suo destino, gli uomini avviliti, le vecchie che cercavano di tranquillizzare i bambini, tutti lì in attesa, e poi li hai distribuiti sui nostri latifondi e così adesso il barbaro lavora per me, ara i miei campi, paga l'affitto, paga le tasse, suo figlio fa il servizio militare. Cosa grandiosa. Quindi c'è, come dire, una totale consapevolezza del fatto che questa roba serve. È un enorme vantaggio disporre di questa manodopera fortemente irregimentata, tenuta sotto controllo. Dopodiché noi sappiamo che pian piano questi finiscono per assimilarsi ed essere considerati come tutti gli altri. Ti passo il microfono un attimo mentre consulto la scaletta.
Io avrei due domande, una facile e una forse da sproposito. Quella facile, una sola cosa mi è sfuggita, forse non hai detto. Perché Caracalla ha emanato quell'editto là? E la seconda è perché Caracalla l'ha fatto, qualunque fossero le ragioni del suo gesto, ed è molto più difficile immaginare che oggi, che so, il presidente italiano o francese faccia qualcosa del genere. Potrebbe capitare, ma è più difficile.
Allora, la prima domanda richiede una risposta insoddisfacente, ma che forse è la più importante lezione di storia che vi posso dare oggi. Non lo sappiamo, non abbiamo la minima idea di perché Caracalla la fa. Così come per il passato c'è un'infinità di cose che noi non sappiamo. Mica si può sapere tutto. Oggi abbiamo l'illusione di sapere tutto. Oggi crediamo di sapere anche quanta gente ha visto un certo programma in televisione. No, ecco, crediamo di sapere se nel 2013 ci sarà la recessione oppure no. Ecco, oggi c'è questa follia di credere che si possa sapere tutto. Appena uno guarda il passato, sai le cose per cui ci sono delle testimonianze. Se ci sono dei materiali ci puoi ragionare su. Noi non sappiamo niente della classe politica del tempo di Caracalla, niente, pochissimo. Fino a quando abbiamo ritrovato il testo dell'editto, noi avevamo un cronista, Dione Cassio, che dice: Caracalla ha fatto questa cosa. Ora, quando uno cerca di capire i comportamenti di un imperatore e ha un cronista, uno storico del tempo che racconta, la prima domanda che devi farti è: ma questo qui è Giuliano Ferrara o è Concita De Gregorio? Scrive da destra o scrive da sinistra? Perché ovviamente il cronista non scrive mica per il gusto di far contenti noi e di raccontarci gli avvenimenti. Il cronista sta facendo politica. Fa politica per dire questo imperatore qua era un deficiente totale, oppure per dire questo imperatore era un grande. Allora Dione Cassio è dell'opposizione, è contro Caracalla, dice: sì, Caracalla ha fatto questa roba, ma è solo perché i cittadini romani pagano una certa tassa che gli altri invece non pagano e lui voleva riscuotere questa tassa anche dagli altri. È chiaramente una scemenza,
per molti motivi, anche perché gli altri pagavano un sacco di altre tasse in più oltretutto, e comunque una decisione del genere non si prende così.
Ma noi non abbiamo nessuna idea se Caracalla ne ha discusso per mesi, per anni, con i senatori, con i generali, con i suoi consiglieri, con i grandi proprietari terrieri. Non ne sappiamo niente, niente di niente. Finché non salterà fuori un papiro con una lettera, ogni tanto succede ancora che saltano fuori in Egitto dei papiri conservati nelle sabbie, uno impara cose nuove, e se no non lo sappiamo. Però se uno conosce il contesto può cominciare a spiegarsi delle cose, sapendo che per secoli i romani hanno romanizzato ovunque a tappeto, uno dice, beh, probabilmente. L'altra cosa che si può dire, forse qui mettiamo tanta carne al fuoco, scusatemi, ma la cosa che si può dire è che essere cittadino romano era una gran bella cosa e un immenso privilegio al tempo di San Paolo, quando erano pochi. Man mano che diventano sempre di più, vale anche meno essere cittadino romano. Voi capite, al tempo di San Paolo se ti arrestano e tu sei cittadino romano non ti possono fare niente, devono informare l'imperatore in persona. Ma già quando metà degli abitanti dell'impero sono cittadini, non penserete mica che davvero per metà degli abitanti seguono questa procedura di informare personalmente l'imperatore. No, la polizia ha cominciato a arrestare e torturare anche i cittadini romani ormai, perché tanto ce ne sono talmente tanti che mica puoi, ecco. E quindi darla a tutti vuole anche dire sì, vi facciamo questo regalo, passiamo alla storia, accontentiamo tanta gente, diventiamo popolari, però creiamo una grande emozione dell'opinione pubblica. Però poi la polizia, se arresta un cittadino romano e lo vuole torturare, lo tortura lo stesso, a questo punto è chiaro, ecco. Non conta più così tanto la cittadinanza a quel punto lì, questo va anche detto.
Perché oggi non si può. Cioè è più difficile.
Va a sapere, perché è difficile fare l'analogia, perché magari anche allora era difficilissimo. Però direi però un'altra cosa, no scusami, ragionandoci su. Lui ha potuto farlo, Caracalla, perché erano tutti d'accordo che era una buona cosa che il barbaro diventasse romano. La discussione era semplicemente valutiamo se è già degno, e allora dobbiamo valutare caso per caso, città per città, zona per zona, tribù per tribù, se sono già abbastanza civilizzati. Ma che l'obiettivo fosse che tutti dovevano diventare romani, su questo, fino all'epoca delle invasioni barbariche, quando qualcuno comincia ad avere dei dubbi, su questo per secoli e secoli erano stati tutti d'accordo, laddove non mi pare che oggi questo accordo ci sia, almeno a parole. Anche i politici di destra, almeno in Italia, dicono sì, quello bravo che lavora duro, allora sì, dopo 10 anni, dopo 20 anni, figli, pronipoti, sì, d'accordo. Ma in pratica non c'è un consenso totale sul fatto che è bene che di qui a una generazione tutti gli immigrati siano diventati cittadini, e questo penso sia la cosa che rende più difficile. L'altro motivo però, lo ripeto, è che Caracalla, una volta che ha deciso di fare una cosa, la fa, e con un unico rischio di aver valutato male l'opposizione, e quindi gli fanno la pelle. È un rischio grosso naturalmente, però c'è solo quello. Non è che poi deve andare alle elezioni la prossima volta e rischia di perderle, ecco. E quindi un potere assoluto ovviamente può fare delle cose nel bene e nel male che un potere controllato dal popolo non può fare, ovviamente, ecco.
Volete intervenire? Abbiamo ancora un 20-25 minuti circa.
Ma l'assimilazione era davvero solo in un'immigrazione? Oppure
ma non tantissimo, a dire il vero. L'assimilazione è abbastanza unidirezionale, a dire la verità, perché tenete conto di questo: noi abbiamo una cultura estremamente compatta, greco-romana. È vero che è divisa in due metà, perché nell'Occidente parlano latino e pregano in latino, e dall'altra parte invece parlano in greco e pregano in greco, però è una cultura estremamente compatta, che condivide valori di fondo. I barbari sono tutto. Vabbè, non sono soltanto i germani che vengono dal nord, no? Che sono quelli che noi pensiamo sempre. Quando un romano di questi secoli dice i barbari, pensa anche agli arabi, pensa ai negri d'Africa, pensa ai berberi delle montagne dell'Atlante, pensa alle tribù dell'Illirico, dei Balcani, a ogni sorta di gente. Quindi le culture barbariche sono innumerevoli. e ciascuna di queste rispetto al monolite della cultura greco-romana ha del poco da trasmettere. Quello che rimane sono gli dèi, per esempio. Però questo però prima del cristianesimo non crea problema a nessuno. Tutti sono politeisti, tutti sanno che esistono innumerevoli dèi. Quindi se l'arabo arrivato a Roma è diventato centurione romano, vuole continuare a fare i sacrifici al suo dio Allah, non c'è nessunissimo problema, perché e quindi nell'impero chiunque venera gli dei che vuole, gli dei tribali rimangono, le lingue locali un po' rimangono sul posto, però non vengono mai scritte, quindi in realtà sono in una condizione di inferiorità totale. Non si ha la sensazione che ci sia un'influenza dall'esterno sulla cultura greco-romana e che ben presto diventerà anche cristiana. E comunque la loro impressione non era quella. Quando noi troviamo della gente di quell'epoca che parla di questo problema, in genere loro sono colpiti dal fatto che il barbaro, diventando greco o romano, smette di essere barbaro, totalmente. Su questo abbiamo parecchie testimonianze, sono anche interessanti, perché, come dire, si vede che loro da un lato sono abituati alla diffidenza verso il barbaro, è una diffidenza immediata, spesso il barbaro è riconoscibile. Per esempio i barbari del nord, i germani, sono alti e biondi, è evidente che sono gente inferiore, fanno ridere così alti e biondi. Dopodiché però quando un ufficiale, un soldato barbaro fa carriera nell'esercito, diventa ufficiale e suo figlio diventa generale, poi noi troviamo nel IV secolo il pieno di questi generali romani di cui tutti sanno che il babbo o il nonno era un franco o un goto o un sarmata, e però questi sono generali romani a pieno titolo e spesso intrattengono corrispondenze per esempio con i padri della chiesa, si occupano di teologia, sono persone colte della classe dirigente insomma, e ogni tanto c'è la lettera del padre della chiesa che scrivendo al generale di origine gotica gli dice: tu sei proprio l'esempio che barbari o romani non c'è nessuna differenza, o meglio la differenza sta nei corpi, certo, però nell'animo non c'è nessuna differenza, la civiltà ci equipara tutti. Oppure dicono cronisti che parlano sempre di questi generali, perché l'esercito è il modo migliore per fare carriera e integrarsi, quello è uno stato militare naturalmente, no? Allora è pieno di questi generali di origine barbara e i cronisti raccontano sì vittore generale ad Adrianopoli proprio, sarmata, ma benché fosse sarmata assolutamente prudente, non si portava dietro niente della sua origine barbarica. C'è un generale goto, Fravitta. Questo Fravitta, i cronisti ci dicono, goto di nome, ma da tutti i punti di vista un greco, sia per i costumi, sia per la religione, eccetera. Battono e ribattono su questo. Forse anche per ideologia, forse anche perché sono convinti che così deve avvenire. Perché è un'ideologia assolutamente universale, un pensiero unico in questi secoli, fino ad Adrianopoli che appunto comincia a cambiare un po' le cose, ma l'ideologia universale della classe dirigente romana è assimilarli, assimilarli, assimilarli. Noi abbiamo innumerevoli discorsi tenuti, di Caracalla non sappiamo niente, di altre epoche in cui magari non succede niente, ci arrivano tutti i discorsi dei rettori, dei politicanti, e questi battono sempre su questo. Li assimiliamo, che meraviglia, le caserme sono piene di gente, tutti questi giovanotti che in altri tempi avrebbero combattuto contro di noi adesso marciano, rispettano la disciplina, hanno paura di essere puniti, vogliono far carriera, pagano le tasse. Questo è l'altro argomento fondamentale per l'immigrazione e l'assimilazione. Fino a ieri erano barbari, adesso pagano le tasse insieme a noi e quindi facciamo venire anche altri, perché abbiamo fiducia che tutti quelli che facciamo venire noi riusciremo a assimilarli in questo modo. Poi ci si mette il cristianesimo e il cristianesimo ovviamente va nello stesso senso, perché il cristianesimo conferma ai romani una cosa che loro già sapevano, cioè che Roma era destinata a governare il mondo intero, che l'imperatore romano doveva essere il padre di tutti i popoli, mica solo dei sudditi, ecco, tutti. E il cristianesimo dice: certo, è proprio così, Roma cristiana dovrà governare il mondo intero e tutti diventeranno cristiani. E quindi si comincia a parlare anche di provvidenza, la quale provvidenza vuole, lo dice Prudenzio, lo dice Claudiano, i grandi poeti della tarda latinità, La provvidenza vuole che, tu, che noi e i barbari diventiamo un unico popolo, una sola gente da tanti popoli diversi. Questo battono incessantemente. E gli elogi dagli imperatori, continuo su questo, ma perché sono cose non scontate.
Dopo c'era forse una domanda. Non si sente, mi dicono.
Allora, volevo solo aggiungere un paio di informazioni. Che molti dei figli di questi capi di Cuba, barbarici che vivono fuori dall'impero romano, andavano a studiare a Roma, venivano educati a Roma, andavano a decidere per essere educati a Roma. Secondo, prima di Adrianopoli e del VIII secolo, vi erano anche molti scambi commerciali. Interessante sia per le popolazioni al di là e al di qua dei confini romani. C'erano accordi commerciali proprio.
Sì, accordi spesso imposti con la forza dei romani, per la verità, ma comunque sì, no, no, assolutamente c'era un interscambio. Questo è importantissimo dirlo, proprio per evitare di avere l'impressione che ci fosse un grande muro, i romani chiusi dentro e i barbari fuori che tempestavano per entrare. Non era così, era una frontiera assolutamente porosa. Certo, ma diciamo tutto questo era possibile perché i romani erano sicuri di essere più forti, erano sicuri in qualunque momento di poter rimettere al loro posto i barbari se avessero alzato troppo la testa, e quindi non si facevano nessun problema a lasciare entrare sotto controllo sempre, a andarli a prendere quando volevano e se no a commerciare con loro, assolutamente, perché c'è una confidenza profonda dello Stato romano nel fatto che la sua forza deriva dalla capacità di controllare questo continuo flusso di gente. E volevo ancora accennare questo, che proprio il tono della politica romana, fino alla vigilia delle invasioni barbariche, potremmo dire magari fino esagerando un po', fino illudendosi un po', è proprio che, per fortuna, sono cambiati i tempi. In passato gli imperatori sconfiggevano i barbari e li ammazzavano tutti. E non è mica una cosa da uomini civili questa. Per di più cristiani ormai spesso, no? Ecco. Adesso no, adesso i nostri imperatori sono veramente i padri del genere umano e quindi risparmiano i vinti e li accolgono su un piede di parità. C'è un discorso bellissimo dell'oratore Temistio, 360 circa dopo Cristo, il quale parla proprio dell'imperatore che ha appena sconfitto i Goti e non li ha ammazzati tutti, ma li ha perdonati e accolti. E Temistio dice: ma noi ci preoccupiamo tanto che non scompaiano gli elefanti dall'Africa, gli ippopotami dal Nilo, i leoni dalla Tessaglia, e non dovremmo essere contenti che non è stato fatto sparire questo popolo di uomini? Dice Temistio, qualcuno dirà barbari, però uomini, insomma. Ecco, io ho trovato straordinario, intanto perché non sapevo che i romani si preoccupassero di ecologia, erano preoccupati che diminuivano gli elefanti e gli ippopotami, ma quella è una testimonianza sicurissima, lo dà come una cosa scontata. Dopodiché questi sono uomini e contano un po' di più degli elefanti. Ecco.
Eppure, vedi che appunto, pochi l'hanno visto quel discorso.
Detto questo, forse nei 5 minuti che ci restano dovremmo dire anche che cosa è andato storto a un certo punto. Perché da questa situazione, che era tutt'altro che idillica, voi capite, la gente veniva presa, trasferita in blocco a migliaia di chilometri, messa a lavorare, arruolata nell'esercito, marchiata a fuoco come tutte le reclute, gli insegnavano il latino a bastonate, ecco. Però comunque in queste condizioni di estrema durezza tutta questa gente veniva accolta e fatta lavorare. Cos'è che l'ha storto a un certo punto? È il tema del libro Il giorno dei barbari. Quello che l'ha storto è che a un certo punto queste procedure di accoglienza saltano. Cioè che a un certo punto, di fronte a un'immigrazione particolarmente massiccia, a una vera e propria emergenza umanitaria in realtà, a una folla di gente più numerosa del solito che cerca di essere accolta nell'impero, il meccanismo di accoglienza si ingrippa completamente. E si ingrippa per responsabilità dei dirigenti romani. Perché in buona sostanza quello che succede è che quando nel 376 arriva alla frontiera del Danubio una folla di questi Goti che sono profughi, stanno scappando perché gli Unni devastano il loro territorio e loro scendono verso sud, arrivano alla frontiera del Danubio, chiedono di essere accolti nell'impero romano, e a questo punto sappiamo sappiamo che è una cosa, una procedura normale, ovvia. Chiedono di essere accolti. Sono così tanti che i generali non si prendono la responsabilità di farli entrare. Vanno a chiedere all'imperatore Valente, che è lontanissimo, passano settimane prima che arrivi il parere dell'imperatore. E intanto quelli sono là accampati con l'ansia che gli arrivino gli uni addosso e si chiedono perché i romani non li fanno entrare. Poi arriva l'ordine dell'imperatore, li fate entrare, abbiamo un gran bisogno di gente. Stavano per fare la guerra all'Iran, vecchia ossessione degli imperi occidentali, di conseguenza serve tutta questa gente, li fanno entrare. Ma cosa succede? Succede che sono così tanti che la macchina amministrativa salta, c'è il Danubio in piena, non c'è un ponte, vanno a prenderli con zattere, la gente affoga, le famiglie si separano. Ci sono tanti banchetti con dei segretari che dovrebbero contare tutti quelli che entrano. Dopo un po' perdono il conto, non sanno più quanti sono. Gli ordini sarebbero che i guerrieri devono consegnare le armi, ma ci dicono i cronisti dell'epoca, se uno pagava una bustarella lo facevano entrare con le sue armi nascoste. Peggio, le famiglie si separano, rimangono i ragazzini soli. Gli ufficiali romani, ci dicono i testimoni dell'epoca, trovano il ragazzino o la ragazzina rimasta sola e se la portano a casa e si fanno lo schiavetto e la schiavetta gratis. E quindi l'intera faccenda viene gestita in modo estremamente caotico e corrotto. Dopodiché, cosa succede negli ultimi 3 minuti? Negli ultimi 3 minuti succede che tutta questa gente fatta passare viene sistemata in dei campi profughi, e però non li fanno passare tutti perché gli prende paura, anche perché dopo un po' si accorgono che tanti passano, ma quelli che aspettano dall'altra parte non sono mica diminuiti, e si rendono conto che alla notizia che i romani hanno aperto la frontiera, una massa di gente che non si era mossa da casa adesso si muove perché vuole approfittare di questa finestra che si è aperta. Quindi ne arrivano sempre di più. Allora a un certo punto smettono, chi è dentro dentro, gli altri fuori. Quelli fuori ovviamente anche fuori di sé, perché hanno mollato tutto per venire. Quelli dentro nei campi profughi, il governo ha detto appena possibile li fate affluire verso l'interno e li trovate i campi da coltivare, li fate costruire le loro capanne, li mettete a lavorare. Fino a quel momento il ministro delle finanze ha già stanziato i fondi per mantenere tutta questa gente. L'esercito distribuirà gratis razioni pagate dal governo. Voi capite quello che succede? Le razioni pagate dal governo vengono distribuite ai profughi, ma fatte pagare. I profughi pagano e i generali intascano. E l'affare è talmente grosso, ci dicono, non dico i giornalisti, ma quasi, dell'epoca, che anche quando sarebbe stata ora di smantellare i campi profughi, li tengono in piedi lo stesso, perché c'è da fare troppi profitti facendo la cresta su queste forniture di razioni. E viene il momento in cui questi non ne possono più. E quindi alla prima occasione scoppia una ribellione che le truppe romane non riescono a domare, gli altri che erano fuori passano anche loro clandestinamente e a quel punto saltano tutti gli equilibri. L'ho fatta molto in fretta, ma credo che fra un minuto suoni una campana, credo, no? Quindi,
tra poco, ecco, no.
E quindi sostanzialmente quello che succede è che in quella singola occasione il meccanismo non funziona, e però questo ha delle conseguenze di lunghissimo periodo, perché tutta questa gente è entrata nell'impero e non ha più la sensazione di dire siamo stati accolti a patti precisi, anzi ci volevano fregare, ma adesso siamo dentro, siamo armati, siamo forti, facciamo quello che vogliamo. E anche qui per farla breve, le autorità romane, dopo aver verificato che non riescono a ammazzarli tutti, anzi quando arriva l'imperatore con l'esercito è lui che viene ammazzato a Adrianopoli da questi, chiamiamoli, profughi ribelli. Da quel momento in poi le autorità romane accettano di fare con questi goti qualcosa che non si era mai fatto prima con gli altri immigrati. Cioè gli dicono, fanno degli accordi con i loro capi, per cui gli dicono, va bene, voi state pure dentro, però siccome i capi sono forti e possono dettare condizioni, non vengono sciolti, mandati a lavorare come coloni sui latifondi, oppure arruolati individualmente nei reggimenti romani come si faceva prima, no? No, rimangono tutti insieme, continuando a seguire le loro leggi, continuando a ubbidire ai loro capi. Il governo si impegna a mantenerli, a trovargli delle zone dove farli risiedere, loro si impegnano a fare il servizio militare, ma rimangono il popolo dei Goti con i suoi capi, le sue armi, le sue leggi, non integrato nell'esercito romano, nella società romana,
e tuttavia ha accolto dentro l'impero. Questo precedente è catastrofico. A partire da questo precedente si crea tra i barbari l'idea che si può entrare nell'impero e pretendere questo tipo di sistemazione. Non più immigrati con pochi diritti che obbediscono e lavorano e pagano le tasse, ma alleati, come dicono, federati, amici, ben pagati, ben sussidiati e con tutti i diritti di continuare a vivere per conto proprio. Ecco, in quel momento salta tutto, in sostanza.
Grazie molte. Non so se avete qualche osservazione, qualche domanda. Di roba importante, di base, ne è stata detta molto. Non è detto che subito sia facile intervenire, però magari qualcuno vuole porre qualche domanda. Prego, ti do il microfono.
E però non arriverà mai fino a...
No, magari si parla di cose che si...
Allora, io avevo una richiesta di direzione, no? Per esempio, che lei ha fatto tecnologia, di 10.000 sacchi che arrivano in indirizzo. E poi lei ha detto, aggiunto subito, nessuno ci dice cosa pensasse o cosa potesse pensare la gente dell'arrivo. Però se vado, se faccio, se confronto dopo, rinuncio a fare altre citazioni, a pagina, nel capitolo 10 del suo libro sul 9 agosto 1878, lei parla a più riprese dell'opinione pubblica che dice seguiva col fiato sospeso, perché dice più volte, la tragedia delle province balcaniche, poi l'opinione pubblica si è stato sospeso. E non come facciamo noi quando si tratta di nuovi lontani, che c'è l'intervista, eccetera, eccetera. Però dove esisteva un'opinione pubblica? Ecco, però la domanda che mi oppone non è tanto questo. Ma chi era composta questa opinione pubblica che seguiva col fiato sospeso e che poi poteva avere comunque un'influenza? L'opinione pubblica che dice comunque che sì, devi pensare in un modo e in un altro.
Dunque, io grazie, no, premetto una cosa, in effetti, prima mi sono lasciato trascinare. Nel momento stesso in cui lo dicevo mi rendevo conto che stavo forse esagerando, ho pronunciato per quelle parole un'opinione pubblica, non c'era neanche in definitiva. Ecco, detto così è esagerato e mi contraddicevo da solo, come lei ha dimostrato. Però probabilmente anche l'uso del concetto di opinione pubblica per il passato è molto discusso, la legittimità di questo. Il rischio è di attribuire al concetto di opinione pubblica il senso che gli diamo noi oggi, cioè qualcosa di cui il governo deve preoccuparsi. Ecco, in questo senso io continuerei a pensare che non c'era un'opinione pubblica diffusa. Il governo doveva preoccuparsi di cosa pensavano i generali dell'esercito, doveva preoccuparsi di cosa pensavano i grandi senatori italici e poco più, direi. Già cosa pensava l'elite di una città, delle province più lontane, insomma sì, arrivavano i rapporti dai governatori locali, ma non era la preoccupazione principale. In questo senso la politica allora si faceva tra ristretti gruppi di potere e non direi che l'opinione pubblica influisse più di tanto. Tranne in casi estremi, ben inteso, perché come sempre in politica ci sono cose che di solito non contano. Poi però, quando subito prima di Adrianopoli e i Goti è da un po' che si sono ribellati e devastano la Tracia, e noi sappiamo che a Costantinopoli gli abitanti di Costantinopoli sono preoccupati, che ci sono queste bande di ribelli che saccheggiano la campagna lì fuori, appena fuori dalle mura. E come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché quando l'imperatore Valente finalmente in ritardo si decide a intervenire e arriva a Costantinopoli per radunare l'esercito, l'imperatore Valente va ai giochi del circo e la folla lo fischia. Allora lì, per un imperatore, essere fischiato dalla folla ai giochi è una cosa rischiosa, perché quello è quel momento di comunione con il pubblico in cui, anche se l'imperatore è onnipotente e il pubblico, di fatto i singoli che non contano nulla singolarmente, però quel momento di incontro ai giochi è una cosa che nella cultura romana è assolutamente fondamentale. Ecco, opinione pubblica in quel caso lì potrebbe venire a definirla così, però forse è ancora un'altra cosa, lì sono gli umori della folla più che non l'opinione pubblica. E in generale quando si dice l'opinione pubblica era informata di questa cosa, io mi riferisco a livelli anche proprio così di massa, quindi di un'opinione non particolarmente colta e preparata,
abbiamo traccia del fatto che la gente al mercato, alle terme, discuteva dell'attualità nella misura in cui il governo gli concedeva di conoscerla, e cioè poco. Se io lì ho insistito su questo è proprio perché mi è sembrato di capire, leggendo Miano Marcellino per esempio, che è una situazione abbastanza eccezionale quella di avvenimenti così drammatici che, anziché avvenire alla frontiera dove non lo sa nessuno, avvengono molto vicini alla capitale, a Costantinopoli, e quindi questo fa sì che la gente lo sappia. È però, credo, ripeto, abbastanza eccezionale come situazione.
Se, come mi pare, non ci sono altre mani che si alzano, io forse...
No, semplicemente mi interessava citare un'altra sua opera, dove lei ricorda il termine barbaro, i barbari sono anche i crociati visti dai bizantini e visti dall'Islam.
No, ma barbari sono tutti, cioè sempre si è i barbari,
sì, qualcuno.
Io adesso poi, che ne so, ho studiato di recente la battaglia di Lepanto. Quindi, fine 500, mondo cristiano, impero ottomano, Islam. Sia per gli uni, sia per gli altri, gli avversari sono, quando si usa un linguaggio di attualità, i maledetti cani infedeli, perché siamo in un mondo profondamente religioso e quindi la discriminante religiosa è quella più forte. Quando invece si usa un linguaggio che risale di più alle tradizioni culturali antiche, allora gli altri sono i barbari. Questo lo dicono tranquillamente i veneziani tra loro quando parlano dei turchi, ma si capisce dalle stesse fonti veneziane che anche i turchi considerano barbari gli occidentali. Quindi anche i turchi si considerano eredi naturalmente di Roma, sono loro i padroni di Costantinopoli. Quindi questa cosa continua, si è sempre i barbari di qualcun altro, e anzi, mentre l'uso del termine barbari nell'antichità è molto studiato, forse non è altrettanto studiato in modo sistematico l'uso che se ne faceva in altri contesti. Anche il colonialismo ha usato sistematicamente il linguaggio della barbarie per designare i popoli indigeni, appunto. Non so se adesso abbiamo smesso, barbarie sì, però la barbarie è più neutra. Dare a uno del barbaro in faccia è un po' diverso. Forse oggi non diamo dei barbari, che ne so, gli iraniani, cioè il fatto che vogliono fare la bomba atomica, oppure, sì, meno, però su queste cose siamo un pochino più cauti. Il politically correct in questo senso, ai terroristi sono definiti in tutti i modi, eh. Per esempio, di recente è appena uscito un libro di Tommaso Di Carpena, che è un medievista, sugli usi politici del Medioevo, dove ho scoperto che negli Stati Uniti esiste una corrente intellettuale di consulenti della CIA, eccetera, i quali teorizzano che i terroristi sono dei nuovi medievali, invece, con anche degli argomenti, cioè medievali nel senso che nel Medioevo non c'erano gli stati nazionali, non c'erano i diritti che noi riconosciamo, e quindi dire che loro sono dei nuovi medievali vuole anche dire che io li posso trattare come al Medioevo, naturalmente, quindi mandarli a Guantanamo senza, perché non applico ai medievali, non applico alle cose che si applicano nella civiltà moderna.
Sì, credo che questa volta, con un minuto di anticipo, possiamo ringraziare molto Alessandro.